qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta. Questa sera affronteremo, o per meglio dire racconteremo un po' le vicende legate al 1570-71, ossia alla storica battaglia di Lepanto, combattuta tra i due schieramenti, quello cristiano e quello musulmano, che fu, a detta di tutti gli storici di tutti i tempi, la più grande battaglia per mare, dove si scontrarono appunto questi due modi di vita, di religione, di mondo, ossia l'Occidente e l'Oriente. Per noi veneti la battaglia di Lepanto è sempre stata e sarà sempre un punto fondamentale per la nostra essenza, appunto, di veneti, per la nostra indipendenza, e sarà sempre orgoglio per noi veneti ricordare questa vicenda, visto che per come misura, diciamo, i veneti hanno portato, diciamo, la percentuale più grossa di sforzo che il mondo cristiano ha saputo mettere in campo a quell'epoca. Ecco, prima di cominciare ricordiamo che forse tutti non sanno che le vicende della battaglia di Lepanto sono strettamente legate alle vicende dell'isola di Cipro, perché tutto sommato inizialmente la Lega Cristiana che andava formandosi nel 1570 per volontà prima dei veneti e poi, diciamo, del Papa e del mondo cristiano, era nata per appunto andare in difesa di quest'isola di Cipro, dove dei veneti, e non solo veneti, difendevano questi possedimenti da un atroce attacco turco. Dunque appunto rileggeremo un po' insieme questi avvenimenti, cercando di legarli un po' assieme, ossia la famosa battaglia di Famagosta e quella di Lepanto. Dunque, per tutto il XVI secolo le conquiste islamiche si espandono sempre più a livelli tali da sembrare inarrestabili. Siria, Egitto e Rodi, difesa estremamente dai cavalieri di San Giovanni, cadono in mano musulmana. I confini in Oriente arrivano fino a Baghdad ed in Occidente, nel 1541, i turchi riescono a occupare Budai e Pesti, l'attuale Budapest, e probabilmente avrebbero puntato dritti su Roma dopo aver occupato Cipro, Candia e Malta. Nella seconda metà del Cinquecento, la Veneta Serenissima Repubblica si trova praticamente da sola a difendere i valori della civiltà occidentale, la fede cristiana, e per mantenere i suoi territori nel Mediterraneo centro-occidentale e le isole d'oltremare dall'inarrestabile avanzata dell'impero ottomano. La ricca e fertile Cipro, ormai imprigionata in una zona del Mediterraneo completamente dominata dai turchi, diviene il principale obiettivo degli stessi, che nel 1566 mandano a Venezia un umiliante ultimatum firmato dal sultano Selim II, intimandogli di consegnare l'isola. Vi domandiamo Cipro, che ci dovete per amore o per forza, e guardatevi dall'irritare la nostra terribile spada, perché vi muoveremo guerra crudelissima in ogni parte.
né confidate nella ricchezza del vostro tesoro, perché faremo in modo che esso vi sfugga di mano come torrente.
La Veneta Serenissima Repubblica non può accettare una simile imposizione e l'anziano Doge Loredan fa pervenire al governo ottomano una risposta, altrettanto ferma e decisa, di rifiuto.
La giustizia ne darà la spada per difendere i nostri diritti e Dio è il suo santo aiuto per resistere con la ragione alla forza e con la forza alla vostra ingiusta violenza.
L'armata ottomana, la più poderosa dell'epoca, inizia subito i preparativi per l'offensiva. Da segnalare che oltre la quantità enorme di soldati cui disponeva, le truppe del sultano erano conosciute e prese in considerazione con grande serietà da tutti. Il pensiero di un antico cavaliere, il cui nome si è perso nel tempo, così definiva le truppe turche: chi può essere tanto saggio ed erudito, tanto audace da descrivere la perizia, il valore militare e l'audacia dei turchi? Sarebbe impossibile trovare un popolo che le superi in violenza, valore e ingegno militare. Mai un giudizio fu così esatto, se pensiamo che oltre 4 secoli dopo, quando l'impero ottomano era prossimo allo sfacelo, riuscì a ributtare in mare le potenze planetarie dell'epoca, ossia la Francia e la Gran Bretagna, nello scontro di Gallipoli del 1915. Si arriva così alla mattina del primo giorno di luglio 1570, quando l'armata navale degli invasori apparve con il sorgere del sole davanti alle coste sguarnite di Limassol, dove la massima autorità era un vescovo. Gli attaccanti mandarono subito i reparti da sbarco, stabilendo così una fulminea testa di ponte. Era l'inizio della guerra. Ben presto si ricevettero notizie di disastri. I turchi sbarcarono a decine di migliaia e le difese costiere si disciolsero come neve al sole. Poi caddero le linee di resistenza arretrate, su cui molto si contava. Crollarono l'Armaca e i presidi di montagna. In 3 giorni si arrese Kyrenia e si parlò di tradimento. Da ogni parte dell'isola gente terrorizzata cercava rifugio a Famagosta, descrivendo orrende stragi. Nicosia contava 56.000 abitanti e poteva disporre di 16.000 uomini validi alla difesa, di cui però solo 6.500 erano soldati esperti alle armi. Esistevano ben 250 cannoni, con scorte e viveri per almeno 8 mesi. Iniziò l'assedio, reso più efficace da trincee e da fossati, che gli attaccanti in pochi giorni scavarono fin sotto le mura della città, ottenendo anche lo scopo di ostacolare eventuali manovre di cavalleria da parte degli assediati. Il 5 agosto i turchi effettuarono vanamente il primo attacco, cui i veneti risposero con vigore. Da allora l'armata turca, che contava già 100.000 soldati, fu lanciata all'assalto senza tregua e durante molti attacchi i soldati giunsero più volte sulle piattaforme dei bastioni, sempre però rigettate dai difensori. Dopo estenuanti battaglie, gli attaccanti condotti da Ali Pascià, rinforzati da 25.000 uomini, vinsero l'ostinata resistenza veneta e dopo 2 mesi di sanguinosi scontri la capitale di Cipro, Nicosia, viene conquistata. Esattamente il 9 settembre le truppe turche entrarono in città, dandosi subito ad atti di efferata violenza, massacrando i superstiti sia civili che militari. Il bilancio fu di 20.000 morti in un solo giorno. Pesanti perdite si registrarono però anche da parte turca, con 30.000 uomini lasciati sul campo di battaglia. Ai veneti rimaneva soltanto la città fortificata di Famagosta, al cui comando vi è il capitano generale Marcantonio Bragadin, 45 anni, discendente di un'antichissima famiglia veneziana. Questi, nella veste di veneto ufficiale di marina, aveva più volte dimostrato un'eccellente capacità di comando, come poi ebbe modo di dimostrare. Dall'altra parte, al comando delle forze ottomane, sta l'altrettanto famoso generale Lala Mustafa Pascià. Il primo approccio con il nemico lo si ha dopo 4 giorni dalla caduta di Nicosia, allorché, agli occhi dei difensori di Famagosta, si presentarono veloci drappelli di soldati, che tenendosi fuori tiro scorazzavano per la campagna. Portavano uniformi sconosciute, mostrando da lontano infilzate su picche con la lama dentro al collo le teste degli uccisi nei massacri della capitale. Un parlamentare con bandiera bianca si recò in città con una cassetta che aprì adagio davanti a Bragadin, il cui scorse una lettera con su scritto: «Farai la stessa fine se non vi arrendete». Accanto alla lettera c'era la testa del governatore di Nicosia, Niccolò Dandolo. Il parlamentare rimase deluso nell'udire le parole di Bragadin. «Se volete la mia città, dovrete prendervela con le armi, se ci riuscite». Dopo quel breve ma intenso scambio di messaggi, tutto faceva presagire a una sola cosa, e cioè che quella guerra avrebbe lasciato vivi solo i vincitori. In direzione sud-est delle mura di Famagosta, il comandante supremo di tutte le armate turche schierò gli accampamenti dei suoi soldati di fronte al forte Andruzzi, rinforzato nella parte centrale da un ribellino, un ulteriore bastione avanzato, vicino alla principale porta detta di terra, e alle mura che portavano al forte arsenale, dove per tutto l'assedio verranno sferrati quasi tutti gli attacchi. Le forze turche erano stimate in circa 200.000 uomini, tra cui 40.000 guastatori e 7.000 cavalieri, con una potenza di fuoco di ben 1.500 cannoni. Dall'altra parte le forze venete ammontavano ad appena 7.000 difensori, composti da veneti locali e in parte anche da mercenari. Prassi questa comune a tutti gli eserciti europei di allora, compresa la Serenissima, che usava i soldati di Ventura solo nelle sue armate di terra e non nell'armata da mare. Una parte di questi era comandata dal capitano perugino Astorre Baglioni. Famagosta, grazie soprattutto al costante lavoro intrapreso dallo stesso Bragadin, era una delle più poderose fortezze dell'epoca, con massicce mura dal perimetro rettangolare, con una lunghezza di quasi 4 km. I quattro vertici erano a loro volta ulteriormente rafforzati da possenti baluardi, tra i quali ad intervallare le mura si ergevano 10 torrioni. Le mura poi erano coronate per quasi tutta la loro lunghezza da terrapieni larghi fino a 30 metri, ove si levavano numerose ridotte e casematte. Una decina erano anche i forti, detti cavalieri. Tutto ciò era protetto da un ulteriore vallo esterno. All'interno della fortezza i veneti schieravano 500 cannoni di vario calibro. All'inizio della campagna di Cipro, Venezia si trovava ancora immersa nel lungo torpore dei pacifici trattati che per 30 anni la legava con il turco, e benché le forze armate erano state molto ridotte e trascurate, si avvieranno di gran lena alla guerra. Fu subito iniziata la costruzione di 100 galee. Sebbene il famosissimo arsenale di Venezia sfornava navi come non mai, si arrivò nella primavera del 70 a varare anche 2 navi da guerra al giorno, la Repubblica sapeva di non poter sostenere da sola l'urto delle forze ottomane, di cui si conoscevano bene i grossi preparativi. Così il governo veneto sollecitò il pontefice affinché si costituisse una Lega Cristiana, dato che Cipro era pure un bastione avanzato del cattolicesimo verso le terre maomettane. La città era una splendida coreografia di architettura, con la splendida cattedrale gotica e decine di monumenti sacri ortodossi, armeni e latini, con immensi valori inestimabili di reliquie e pietre preziose. Tanti erano i palazzi di varie epoche appartenenti a moltissime famiglie di tutto l'Occidente, perciò, come si può constatare, molti erano i motivi di un ipotetico accordo su scala europea. In quel momento le uniche due nazioni che potevano prestare aiuto a Venezia erano la Francia e la Spagna. La prima era tuttora alleata dei turchi e la seconda si rifiutò di entrare in lega con Venezia. Per fortuna le sollecitazioni papali, anche se dopo aver perso molto tempo prezioso, riuscirono a far promettere al sovrano spagnolo, seppur con molte riserve, l'intervento della sua squadra d'Italia, che era al comando del fido Gian Andrea Doria, vietando però che intervenissero le galee di Toscana, di Genova, di Savoia e di Malta, che si erano offerte in aiuto. Era evidente
che il sovrano spagnolo mirava all'egemonia navale sul Mediterraneo, preparandosi a colpire il turco senza però agevolare poi tanto Venezia. Completava poi la Lega Cristiana la Marina Pontificia con 12 galee armate e fornite da Venezia. In conclusione, mentre i turchi si accingevano a sbarcare a Cipro, gli aiuti cristiani alla Serenissima erano scarsi ed incerti. Nel giugno del 70, un mese prima dello sbarco turco a Cipro, l'armata di San Marco uscì dall'Adriatico e fece tappa a Corfù. Purtroppo si manifestò tra gli equipaggi una gravissima epidemia che in pochi giorni fece perdere ben 20.000 uomini. I Veneti non si lasciarono scoraggiare neanche da questa tremenda sciagura ed in tutta fretta ne reclutarono altrettanti e si diressero a Suda, punto dell'unione dei collegati. Sebbene i Veneti arrivarono in ritardo riguardo alla data stabilita, erano in anticipo sugli altri, perché il sovrano spagnolo, cominciando ad attuare i piani suscitati, aveva fatto in modo che le sue navi ritardassero a lungo prima di partire. Arrivarono alla fine di agosto, trovando il comandante dell'armata veneta Girolamo Zane ad accoglierli, con onori eccezionali, sperando di stringere con gli spagnoli una collaborazione duratura ed efficace. Alla notizia dello sbarco turco a Cipro e dei relativi assedi, la flotta cristiana, che era forte di 135 galee di Venezia, 49 ispano-napoletane e 12 pontificie, quindi sensibilmente superiore all'avversaria, anziché correre in difesa dell'isola, si mise in rotta per Cipro solamente il 20 settembre, perdendo tempo preziosissimo ed attardandosi in varie discussioni, rientranti ancora una volta nella tattica del sovrano spagnolo. Giunti a mezza via, presso l'isoletta di Castelrosso, venuti a sapere che Nicosia era caduta sin dall'8 settembre, con relativo sterminio di tutta la popolazione, e che i turchi si erano già portati all'assedio di Famagosta, i capi furono nuovamente di parere diverso, e senz'altro il Doria espresse l'intenzione di tornarsene in patria, cosa che fece il 30 di settembre, seguito poi anche dal Colonna e dallo Zeno. Per Famagosta questo significava resistere all'armata turca da sola. Intanto il 26 settembre i cannoni cominciarono a bombardare la città per la prima volta, per poi non smettere più. La popolazione, con uno spavento ingovernabile, si buttò nelle cantine e nelle gallerie dei forti, ma era nulla rispetto a quello che avrebbero dovuto subire in futuro. I solai in legno antico cominciarono a bruciare, e da colpi d'ascia e di piccone si cercava di liberare dalle stanze incendiate la gente che urlava, stendendo a terra i primi cadaveri. Di tanto in tanto, coraggiosi emissari del Veneto Governo, a bordo di piccole imbarcazioni provenienti da Creta, riuscirono a forzare il blocco nemico, portando ai difensori esortazioni a resistere il più a lungo possibile, dietro la promessa di prossimi e consistenti rinforzi. Poche navi, con una manovra spericolata e in attesa, sbeffeggiarono il nemico ed entrarono in porto. Il convoglio era guidato da Jacopo Dolfin e recava viveri, munizioni, cannoni, lettere da casa e 1500 uomini al comando di Alvise Martinengo, offertosi lui solo volontario. In effetti, il comandante della flotta Sebastiano Venier e il comandante dell'armata di terra Sforza Pallavicino stavano studiando e mettendo in pratica una strategia diversa dal pensiero di molti componenti del Veneto Governo, con l'ottica amara di non indirizzare i loro sforzi su Famagosta. Ricevuta la brutta notizia, Marcantonio Bragadino si perse d'animo e continuò energicamente a dirigere la difesa della città. Il 29 gennaio i Veneti riuscirono a catturare una nave turca che portava migliaia di monete d'oro, le paghe dell'esercito nemico. Nell'imbarcazione trovarono anche 3 cavalli bellissimi, che uccisero nei giorni della fame. Alcuni nemici riuscirono a scappare, buttandosi in mare, tra cui, rivelato poi da prigionieri, il figlio di Mustafa Pascià. Trascorse l'inverno, finché un giorno dal mare si scorse un'enorme flotta, che purtroppo per i difensori risultò nemica. Era grande oltre ogni previsione, comandata dal temibilissimo Ali Pascià. Sbarcò sulla spiaggia 50.000 uomini di rinforzo e una gran quantità di armamenti, Infine riversarono e metterono in postazione attorno alla città centinaia di cannoni. Con la flotta arrivò anche l'ordine del sultano di conquistare assolutamente la città. I difensori poco potevano se non rischiare di tanto in tanto qualche sortita per alleggerire la pressione. Il 19 di maggio Mustafa Pascià, stanco di aspettare una resa che non arrivava, ordinò un attacco generale. Tutti i 1500 cannoni turchi tuonarono contemporaneamente, riversando sulle venete difese un uragano di fuoco di un'intensità mai vista prima. Senza un attimo di tregua, quell'inferno arse sulla piazza forte per ben 72 giorni, tutto il tempo della battaglia. Questo apocalittico bombardamento delineò una nuovissima tattica, volta alla sistematica totale distruzione delle opere di difesa e alla debilitazione psicofisica dei difensori veneti. Tattica che avrebbe poi trovato paragone solo nei futuri bombardamenti aerei della Seconda Guerra Mondiale. Gli assediati si distinsero per l'eccellente tiro dei suoi cannoni, che divennero però sempre più radi e prudenti per l'esaurirsi delle scorte di munizioni. Famagosta era bersaglio immobile di un apocalittico tiro nemico, predisposto all'incirca a 2 miglia dalla città. Le operazioni continuavano giorno e notte, con scavi di trincee e camminamenti. Tunnel per la carica di mine e contromine. Le distruzioni operate dai turchi nella cinta fortificata venivano immediatamente e il meglio possibile riparate, mentre Marcantonio Bragadin, infaticabile, era ovunque, giorno e notte, a controllare, a disporre, a rincuorare tutti, compreso il clero e la cittadinanza, che cooperavano come potevano. Intanto in Europa, nonostante la diplomazia veneta lavorava incessantemente, assieme al pontefice, le trattative per stringere una nuova Lega Santa in difesa della cristianità di Cipro furono tenacemente sabotate dalle solite trame spagnole. Solo dopo molti mesi, durante i quali i difensori di Famagosta continuarono a dissanguarsi, si poté firmare una convenzione, il 25 maggio 1571, tra la Santa Sede, la Spagna e la Serenissima, per una nuova campagna di guerra contro i turchi. Per accontentare tutte le parti, il comando della flotta cristiana fu dato al principe Don Giovanni d'Austria, fratellastro del sovrano spagnolo, 22enne e quindi inesperto ma stimato da tutti. L'astuto Filippo II gli mise a fianco il suo fido assenteista Gian Andrea Doria ed un luogotenente con l'ordine di boicottare segretamente le mosse dell'armata cristiana. Le forze armate venete e pontificie furono al comando rispettivamente di Sebastiano Venier e Marcantonio Colonna. Nel frattempo la situazione a Famagosta non accenna a sbloccarsi e Mustafa Pascià, vista l'immobilità del suo esercito e la medesima perdita di migliaia di soldati, infuriato, decide di adoperare i cunicoli che nel frattempo aveva fatto scavare. I veneti continuano a resistere tenacemente ai violenti attacchi turchi, mentre tutto a un tratto un boato irrompe nell'aria. Qua e là interi settori delle mura di cinta vengono scaraventati verso l'alto, riversandosi su quei pochi difensori che in quel momento si trovano a presidiarle. Quasi all'istante ondate d'assalto turche rompono tra le brecce, così aperte, ingaggiando furibondi corpo a corpo con i veneti che, sostenuti dalla sola determinazione infusa loro dal capitano generale, riescono a neutralizzare l'attacco. Grandi furono i danni causati dalle esplosioni del 21 e 29 giugno, a tal punto che l'intera difesa veneta sfiorò in collasso. Se ciò non successe, fu per merito dell'estrema eroica capacità di sacrificio che distingueva i difensori veneti. Le condizioni igienico-sanitarie, degradate dal caldo torrido e dal conseguente decomporsi delle migliaia di cadaveri giacenti ovunque, erano ormai insopportabili. Gli scritti di Bragadin ci confermano il disagio dei difensori. Per tutto il lento corso di quell'anno la fame ci aveva estenuati. Prima erano finite le biade ed avevamo dovuto uccidere i cavalli. Poi si erano consumate le scorte di vino, i legumi secchi, il riso. Poi era finito l'olio e stava per finire l'aceto, con cui si correggeva l'acqua putrida delle nostre cisterne. Avevamo requisito quanto la gente poteva nascondere. Avevamo divorato le carogne degli asini e dei gatti. Oramai si raccoglieva l'erba agli angoli dei muri.
La nostra fame aveva roso giorno per giorno tutto ciò che si poteva inghiottire e la città si era ridotta a una carcassa di pietrame spolpato. Obbedendo a calcoli spietati, i soldati e la popolazione ricevevano ogni giorno un pane di farina cattiva e un boccone di carne salata. La mangiavamo con una nausea languida. La nostra pelle si era fatta arida e fredda. Unghie e capelli si spezzavano. Sanguinavano le gengive e si infiammavano le palpebre. Ci bruciava il palmo delle mani e dei piedi. Si gonfiavano le caviglie. I pensieri si disfacevano. Visti gli scarsi risultati, i turchi tornarono a battere con le artiglierie e con tale intensità che l'8 luglio, giorno e notte, spararono circa 5.000 cannonate. Il 9 luglio il terzo assalto durò 7 ore e vide i turchi giungere fin sulle mura del Rivellino. Ma i difensori fecero brillare sul fianco destro una grossa mina che seppellì 1.500 turchi, ma anche 100 veneti, che avevano tardato nella confusione ad eseguire l'ordine di ripiegamento. Lo stesso capitano Malvezzi, che si trovava all'interno del cunicolo per accendere la miccia, rimarrà ucciso dalla deflagrazione. Ormai sugli spalti rimangono all'incirca 1.500 soldati, i più feriti, piegeti o febbricitanti, e quelli ancora illesi, quasi completamente debilitati da un avanzato stato di denutrizione e disidratamento. La situazione è insostenibile, ma si resiste. Pochi giorni prima il governatore ritenne opportuno far coniare una medaglia con la scritta «Venetorum fides inviolabilis», a voler così ribadire nei cuori di tutti la volontà di combattere. Sembra impossibile, ma Bragadin infonde in nome di San Marco nuovo coraggio e fiducia ai suoi soldati, sempre più stremati. Il 14 luglio, con il quarto assalto, i turchi rimettono piede sul Rivellino, dove si combatte per ora l'arma bianca. Il Baglioni tentò addirittura una sortita, ma costretto al ritiro immediato fece brillare una mina sul lato sinistro, seppellendo centinaia di musulmani. A questo punto fu presentata una scrittura al governatore da parte dei cittadini, dei soldati e dei capitani, che data la situazione disastrosa delle mura di cinta, loro non volevano più combattere. Bragadin, infuriato, la rifiutò e convinse per l'ennesima volta a resistere. Il 22 luglio ci fu il quinto assalto, preceduto dallo scoppio di alcune mine turche che sconquassarono i cavalieri di Limassol, ma i veneti resistettero. Il comando turco, vedendo la resistenza della città protrarsi oltre ogni limite immaginato, si apprestò a preparare la più schiacciante offensiva della campagna. La sera del 29 luglio migliaia e migliaia di soldati turchi assaltarono la veneta roccaforte. I difensori sono ormai non più di 500. L'assedio dura ininterrotto sino alla sera del 31 luglio, quando il nemico deve indietreggiare. La stessa sera gli irriducibili turchi minano e fanno saltare il baluardo dell'arsenale e un cospicuo tratto di mura adesso adiacenti. Molti soldati vengono scaraventati per aria e poi sepolti dai detriti. Verso la grande breccia però subito corrono nel buio della notte altri veneti che, battendosi non da uomini ma da giganti, come scriverà lo stesso Mustafa Pascià al suo sovrano, riescono prima a frenare e poi a respingere il grande attacco. All'alba del 1 agosto le forze ottomane, sconfitte dall'inspiegabile resistenza veneta, ripiegano lasciando sul luogo dello scontro una distesa di cadaveri, tra i quali anche quello del primogenito del comandante turco. Per la prima volta dopo 72 giorni i cannoni turchi tacquero e un profondo silenzio surreale calò sul teatro di battaglia. I superstiti veneti rimangono pietrificati, increduli davanti all'ennesima vittoria. Mustafa Pascià intanto è invaso da una terribile rabbia per l'ennesima sconfitta e per riuscire a risolvere la situazione manda a Famagosta un emissario con proposte di resa quanto mai favorevole per i difensori. Per chi voleva imbarcarsi verso Candia gli sarebbe stato concesso di farlo pacificamente. Ai soldati e ai comandanti veniva risparmiata la vita e concessi gli onori militari. Quando Bragadin venne a sapere dell'emissario di Pascià rifiutò seccamente, ma purtroppo era troppo tardi, perché il Baglioni si schierò con la popolazione esausta e decise la resa anche senza il consenso del governatore. Bragadin rimase da solo, con pochi amici ancora fedeli, tra cui Martinengo, che propose di morire con le armi in pugno. Il governatore ancora una volta espresse il suo amaro disappunto, ma nella piazzaforte c'è aria di rivolta. Vedendosi costretto a una capitolazione che per la sua dignità di veneto soldato era inconcepibile, quale suo ultimo atto di lealtà verso la Serenissima, rifiutò di porre la propria firma sull'atto di resa, che sarà sottoscritta dal Baglioni. Il 4 agosto le forze ottomane entrano a Famagosta, dove i Veneti hanno distrutto tutto quello che rappresenta bottino. I civili sono imbarcati sulle navi, pronti per salpare e con cortesia eccessiva ed insolita. Pascià invita il governatore e i suoi comandanti nella sua tenda per conoscerli. Quando però la delegazione si presentò al comandante turco, questo, dapprima docile e tranquillo, si alzò di scatto e cominciò a inveire contro Bragadin. Fece legare il governatore e gli tagliò il naso e gli orecchi, dopodiché comandò che venissero tagliati a pezzi tutti i cristiani che si trovavano nel campo. Poi fece condurre sulla piazza il Baglioni e gli fece tagliare la testa per poi mostrarla a tutto il suo esercito. I turchi poi si precipitarono dentro la città ed uccisero tutti quelli che incontrarono per le vie. Il giorno dopo toccò a quelli che si erano imbarcati nelle navi. Le donne e i bambini furono fatti schiavi e gli uomini messi ai remi nelle galee turche. Per controllare chi effettivamente fosse stato ucciso, Pascià fece riunire le teste tagliate. Erano 350. In quella tragica sera, Pascià lasciò la vita solo a Martinengo, che venne impiccato per ben 3 volte dopo alcuni giorni. I turchi sapevano benissimo che Venezia aveva sacrificato Famagosta per concentrare tutte le sue forze in una mossa sorpresa, ed angosciati da un'inquietudine crescente, torturarono Bragadin come solo loro sapevano fare, ma senza nessun risultato, irritando sempre più il carattere irascibile del loro comandante. Dopo 13 giorni di agonia, il governatore, ormai stremato, piegato e debilitato oltre ogni misura, con le cavità delle orecchie e buona parte del viso in avanzato stato di purulenza, fu caricato di terriccio e pesanti pietre, in segno di disprezzo. Fu spinto poi a fare il giro di tutte le mura della città, che tante volte l'avevano visto vincitore, continuamente attorniato da una urlante soldataglia, che lo percosse e lo insultò, senza tregua per tutto il penoso tragitto. Ma la sovrannaturale dignità di Bragadin e il suo stoicismo nel sopportare i tormenti inflittogli non recò ai suoi aguzzini soddisfazione alcuna. Venne quindi condotto nella piazza della cattedrale, dove trovò ancora la forza di insultare Mustafa Pascià e di rimproverargli il mancato rispetto dei patti. Il comandante ammonì ancora una volta il governatore, avvertendolo che se non si fosse definitivamente piegato e non avrebbe rinnegato la sua patria e il suo Dio, sarebbe stato ucciso con tremendo supplizio. Bragadin rispose: «In questa città sono morti tanti bravi soldati. Sono contento di morire con loro». Fu immediatamente legato a una colonna, dalla quale sommità era stato divelto un leone alato, e sottoposto all'orrendo mortale supplizio. A cominciare dalla nuca gli fu lentamente staccata la pelle dal corpo, in un solo pezzo. Per tutto il tempo dell'indicibile martirio non uscì un solo gemito dalla bocca di Bragadin. Mormorò soltanto alcune parole a bassa voce, tra cui: «Mia povera moglie, miei figlioli, quando saprete tutto questo?». Dopodiché spirò. Nel frattempo la flotta veneta era pronta all'azione, già alla fine di giugno, e si riunì poco dopo con quella pontificia a Messina. Viceversa, l'armata spagnola arrivò con un ritardo di 2 mesi, alla fine di agosto, e per di più propose di non soccorrere Famagosta, per dedicarsi ad assediare qualche fortezza barbaresca nelle coste nordafricane. I comandanti veneti e pontifici protestarono vivacemente, finché Don Giovanni d'Austria si decise a trascurare gli subdoli suggerimenti dei suoi consiglieri e prendere la strada della battaglia. Tuttavia persero altri giorni preziosi per coordinare le azioni di tutte le navi e partirono il 16 di settembre. 10 giorni dopo, durante una tappa a Corfù, giunse la notizia che Famagosta era caduta già ad agosto, creando scompiglio fra le truppe. In questo frangente si poté ben capire la tempra e la determinazione degli ufficiali veneti, loquacemente impersonata nel loro comandante Sebastiano Venier. Le truppe spagnole imbarcate sulle navi venete
davano segni di arroganza, non rispettando gli ordini dei capitani veneti, in parte dovute alle condizioni create dai loro consiglieri reali e in parte per la consapevolezza di appartenere a uno degli imperi più potenti dell'epoca. In una delle navi tutto questo sfociò in una zuffa, dove due soldati spagnoli tirarono un'archibugiata all'ammiraglio. Appena pervenuto l'accaduto alle orecchie del comandante Venier, visto che Don Giovanni non era intervenuto per punire quell'oltraggio, fece immediatamente impiccare i due soldati e il suo capitano al pennone della nave, come esempio per tutti. Il fatto che rischiò in primo momento di far sciogliere la Lega Santa fece certamente smorzare gli animi agli spagnoli, che nulla più si permisero contro la dignità della Repubblica e i suoi ammiragli. Don Giovanni d'Austria, comportandosi da vero comandante, passò oltre e, respingendo gli insistenti suggerimenti dei suoi consiglieri, fece salpare il 3 ottobre la flotta cristiana verso Lepanto. La mattina del 7 ottobre le due armate si trovarono di fronte e in poco tempo cominciarono le manovre per disporre le navi in formazione di combattimento. Nella battaglia gli schieramenti usarono principalmente le navi da guerra dette galee, che avevano una stazza di 400 tonnellate, 40 metri di lunghezza per 7 di larghezza, con una sola scialuppa di salvataggio, per cui si pensi, in caso di naufragio, cosa dovesse accadere. Le manovre in battaglia si riducevano allo speronamento o all'accostamento di fianco per spezzare i remi. Poi, mentre si scaricavano gli archibugi o le balestre, si lanciavano i rampini per accostare le due imbarcazioni e avveniva l'arrembaggio, che causava un'orribile carneficina. L'estrema resistenza avveniva attorno all'albero maestro, dove si compiva l'ultimo massacro. Le galee possedevano da 3 a 6 pezzi di artiglieria e sparavano proiettili da 50 libbre. I cannoni, per lo più inizialmente, erano disposti a prora e per chiglia, cioè in caccia, e non essendo brandeggiabili, potevano sparare solo nella direzione di rotta. Avevano il peso di 6.000 libbre, perciò era necessaria la massima attenzione a che le artiglierie non sparassero assieme, causando così sollecitazioni tali da danneggiare la propria imbarcazione. Una delle chiavi di volta della sconfitta islamica nelle acque di Lepanto va individuata, oltre al valore dei combattenti cristiani, alla tecnologia militare occidentale. Le linee cristiane infatti disponevano di affidabilissime artiglierie che assicuravano maggiore penetrazione e precisione ed erano di qualità sicuramente superiore a quelle turche. Gli stessi artiglieri europei avevano alle spalle una preparazione specializzata nell'uso delle macchine da guerra, di cui non disponevano né i loro colleghi turchi né i loro ufficiali, spesso inadeguati a quel tipo di ruolo. Oltre a questo, la superiorità cristiana non si fermava alle armi da fuoco. Il combattente di marina occidentale utilizzava protezioni contro le quali gli efficientissimi archi turchi poco potevano. Le tondeggianti e resistenti protezioni europee garantivano la salvezza dai dardi islamici e permettevano liberamente ogni tipo di movimento. Per quanto riguarda l'attrezzatura offensiva, gli occidentali utilizzavano balestre ed archibugi per il combattimento a distanza, mentre per il corpo a corpo si servivano di alabarde, asce, spiedi e spade a lama larga. Confrontando gli armamenti appena descritti con l'antiquata attrezzatura turca, la cui peculiare arma da distanza era rappresentata dall'arco composito, si può facilmente immaginare lo svolgimento dei combattimenti e le motivazioni di una così schiacciante disfatta per la flotta della Sublime Porta. L'armata cristiana contava 210 galere, per metà venete, più oltre 60 fregate e 6 galeazze tutte venete. In totale circa 280 bastimenti, sui quali trovavano posto 1.800 pezzi di artiglieria, 34.000 soldati, 13.000 marinai e 43.000 vogatori. Dall'altra parte stava l'armata musulmana, che contava 230 galere, più una sessantina di bastimenti minori. Totale circa 280 bastimenti, 750 cannoni, 34.000 soldati, 13.000 marinai e 41.000 armatori. Le due armate arrivarono poco prima della battaglia schierate in maniera semicircolare, ognuna composta da 4 squadre. La sinistra cristiana era composta da 55 galee al comando di Agostino Barbarigo, in mezzo 61 galee con la Reale di Spagna,
al comando di Don Giovanni d'Austria. A destra 53 galee comandate da Gian Andrea Doria. Dietro lo schieramento una squadra di riserva composta da 10 galee più altre 30 in retroguardia comandate dal Marchese di Santa Cruz. Davanti all'armata veleggiavano le 6 splendide galeazze divise in 3 formazioni da 2 al comando di Francesco Duodo. L'armata ottomana, che oltre alla flotta turca era composta da moltissimi bastimenti armati e comandati dai temutissimi pirati barbareschi, famosi in tutto il Mediterraneo per la loro abilità di combattimento, schierava nell'ala destra a fronte della sinistra cristiana 60 galee comandate da Maometto Scirocco. La squadra centrale era formata da 94 galee con la reale turca al comando di Ali Pascià. Alla sinistra la squadra comandata da Ulug Ali con 65 galee. La squadra di riserva era formata da 10 galee più 60 unità minori, comandate da Murat Dragut.
Inoltriamoci adesso all'interno della battaglia. Le truppe cristiane si inginocchiarono per pregare e ricevere la benedizione plenaria. Dopodiché ci fu il famoso scambio di opinioni da parte dei comandanti. Il giovanissimo Don Giovanni si rivolse a Sebastiano Venier e, come a cercare consiglio nell'esperienza del veneziano, gli chiese: che si combatta? Il vecchio capitano generale Damar, inconsapevole forse di dare via a uno degli eventi più importanti della storia, senza esitazione alcuna gli rispose: è necessità e non si può far di manco. In quel momento il vento di Scirocco mutò in una brezza da ponente che favorì l'armata cristiana, stringendo i turchi ad ardiremo. Verso mezzogiorno i primi cannoni cominciarono a tuonare, dando il via alla battaglia, che si sviluppò in 3 scontri quasi distinti fra le 3 sezioni contrapposte delle armate. La linea di Mehmet Scirocco viene frantumata e sconvolta dall'urto e dal violento fuoco delle 2 galeazze venete di Ambrogio ed Andrea Bragadin, partite con estrema decisione e scagliatasi contro il nemico al grido di Marcantonio, dopo che alcune ore prima furono raggiunte dagli orribili racconti della fine di Famagosta e del suo grande eroe, fratello dei 2 comandanti. Le navi turche si trovarono a fronteggiare le galee di Barbarigo, tutte venete, suddivise in vari gruppi. Tuttavia un consistente gruppo di esse riuscì a raggirare l'estrema ala veneta e prenderla alle spalle. Furono però prontamente neutralizzate da una celere contromossa che le accerchiò e le strinsero verso terra. I turchi, terrorizzati dalle manovre venete e soprattutto dall'incessante e violento tiro delle 2 galeazze, si gettarono sulla costa, dove furono però quasi tutti uccisi. In poco tempo di lotta furiosa, la squadra di Mehmet Scirocco fu interamente distrutta.
Da ricordare l'eroico comportamento dell'ammiraglio Agostino Barbarigo. Dopo essere stato ferito con una freccia su un occhio, riesce a riconquistare la sua ammiraglia per ben 2 volte dall'attacco di Mehmet Scirocco, finché non arrivano in aiuto le altre galee, le galere veneziane. A quel punto, avvertito della vittoria, Agostino Barbarigo spirò, dicendo: adesso posso morire tranquillo. Agostino Barbarigo sarà il primo degli ammiragli alleati a dare la vita a Lepanto.
Al centro, intanto, le galeazze aprono il fuoco sulla squadra di Ali, che serra decisamente le distanze. La sua reale sperona quella di Don Giovanni ed intorno alle 2 ammiraglie si scatena una mischia furibonda. Per 2 volte i 400 gianizzeri, truppe scelte e feroci addestrate alla guerra sin dalla tenera età, tentano di conquistare la nave ammiraglia della Lega Santa, ma sempre sono respinti dagli archibugieri spagnoli. Sopraggiungono poi le capitane de Colonna e de Venier e con il loro intervento la nave di Ali Pascià è conquistata. Nell'azione d'abordaggio si distingue particolarmente il comandante veneto Sebastiano Venier, 75 anni, che sfida tra i primi le cannonate e i dardi nemici,
uccidendo numerosi turchi a colpi di balestra, che un aiutante gli ricaricava poiché le sue braccia non avevano più sufficiente forza, e fu anche ferito a un piede da una freccia che si strappò via da solo. Egli calzava delle pantofole invece di stivali, perché a suo parere facevano miglior presa sul ponte bagnato della nave.
L'ala del Doria invece, nella fase di avvicinamento, aveva rotto contatto con il corpo principale della formazione cristiana e se ne era decisamente allontanato lateralmente,
imitato a sua volta da Ulugh Ali, fin tanto che il distacco della linea cristiana non fu circa di 2 miglia. Improvvisamente il comandante turco poté infilarcisi con tutta la sua squadra e dirigersi verso l'esterno della battaglia. Accortosi della vile manovra del Doria, 10 galee venete e alcuni maltesi, savoiarde e pontificie, invertirono la rotta e tornarono per dare manforte verso il centro dello schieramento cristiano, dove già si combatteva in pieno, ma verso di loro puntarono dritte le galee di Ulugh, sopraffacendole. In loro aiuto arrivò la retroguardia cristiana ed infine si diresse anche lo stesso Doria, ma la squadra ottomana si disimpegnò in fretta e riuscì a fuggire.
A questo punto la battaglia culminò. Molti schiavi cristiani nelle galee turche spezzarono le catene e con armi di fortuna assalirono alle spalle i loro persecutori. Quindi, gridando la loro libertà, saltarono sulle galee della Lega mettendosi ai remi. Le urla dei combattenti, unite al suono delle trombe cristiane, al rullare dei tamburi turchi, all'esplodere delle granate, agli spari degli archibugi, all'incrociarsi delle spade e agli urti tra remi, generavano un frastuono assordante. Molti altri uomini morirono, molte altre galee cristiane e turche affondarono o bruciarono, in un inferno che sembrava non finire mai. Arrivarono quasi le 4 del pomeriggio. Il mare era ormai una raccapricciante distesa coperta di sangue, di lamenti, di cadaveri, di remi spezzati, di pezzi, di alberature e di innumerevoli altre cose. Ma la battaglia era finita e la grande armata turca distrutta. La flotta cristiana era padrona del mare. Il bilancio dell'epico scontro fu pesantissimo per tutti. Gli alleati contarono più di 7.000 morti, per lo più veneti, uccisi o annegati, in gran parte soldati, e circa 20.000 feriti. Molto peggio andò per i turchi, 20.000 morti, tra cui la maggior parte dei loro capitani, circa 100 navi bruciate o affondate e 130 catturate, molti dei loro migliori capitani e 10.000 uomini fatti prigionieri, 15.000 schiavi cristiani fuggiti. La battaglia di Lepanto segnò la fine del predominio turco nel Mediterraneo. La vittoria degli alleati fu netta e schiacciante, un trionfo della cristianità, e per i veneti, che si erano battuti con indubbio eroismo, anche un trionfo morale. Ricordiamo comunque che oltre alla determinazione e sacrificio di molti soldati della coalizione cristiana, l'apporto preponderante alla vittoria di Lepanto sarà comunque reso dalle 6 formidabili galeazze dell'armata veneta, comandante dal Duodo, che faranno la loro prima apparizione, appunto, come nuove armi strategiche a Lepanto. Ricordiamo sempre che queste enormi navi, che erano schierate su tre squadre da 2 galeazze, appunto, davanti alla Lega Cristiana, sbaragliarono con i loro oltre 100 pezzi di artiglieria, che arrivarono fino ai micidiali cannoni da 120 libre, appunto arrivarono a sbaragliare la formazione nemica ed ad incutere quel terrore che i turchi non conoscevano in battaglia. Ricordiamo che dalle testimonianze pervenutici le galeazze avevano, se non affondato, ma colpito brutalmente un centinaio di galere nemiche. Lo stesso Don Giovanni d'Austria, ricevendo gli omaggi di Francesco Duodo, gli confessò appunto che la vittoria della battaglia di Lepanto la si doveva soprattutto alle sue galeazze. Lo storico Jeffrey Parker, in una sua autorevole opera, ricorda come la flotta turca ritenne erroneamente che le 6 galeazze fossero navi da carico e che pagarono un altissimo prezzo per questo errore. Adesso, come ultima testimonianza, vorrei leggere alcuni passi del racconto di un marinaio della nave cristiana San Teodoro. L'armata cristiana stava ferma sulla sua linea. Il solo movimento ordinato da Don Giovanni riguardò le galeazze, che si andarono a schierare un miglio davanti a noi, come isole avanzate. Le galeazze erano 6 e dovevano mettersi a 2 per 2,
all'innanzi di ciascuno dei nostri corpi, due per l'ala di Barbarigo, due per il centro di Don Giovanni, due per l'ala del Doria, se non che costui, comandato dall'allargarsi verso il pieno del golfo, gelò fin troppo il bordo, allontanandosi al largo più di quanto si credeva opportuno. Per quella mossa si aprì una specie di varco sulla parte destra del nostro schieramento, e le due galeazze che dovevano andare a proteggere il corno dei genovesi si trovarono un po' sperdute nel mezzo del mare. Ma le altre furono pronte a scatenare tutto l'inferno dei cannoni di cui erano strapiene, immobili in mezzo al mare sotto quel peso come enormi tartarughe galleggianti, sui turchi che avanzavano a tutta voga senza più vele ai trinchetti per la caduta del vento, piovero i colpi e il fuoco di una terribile tempesta, d'improvviso, infuriante sul mare tranquillo. Davanti al nostro corpo di navi sparavano le galeazze di Francesco Duodo e di Andrea da Pesaro. Vidi le palle lanciate dal Duodo sfracassare il fanale più grande della Reale dei Turchi, che per altezza dominava il gruppo dei legni nemici, avventati all'assalto. Un secondo colpo frantumò la spalla di una galera vicina, un terzo mandò in pezzi il fasciame di un'altra, che si mise ad imbarcare acqua a fiotti, sprofondando nel mare come una sabbia. Uomini con i turbanti in capo si buttarono a nuoto dagli spalti divelti, tra remi spezzati, frammenti di chiglia, tronchi d'alberi dimezzati che cadevano da altre galere colpite travolgendo soldati e rematori, mentre il fuoco prendeva a divampare su questo e quel bordo illuminando le acque di inverosimili baglioli. Infine, imbarcato in una galea cristiana, si trovava anche uno spadaccino spagnolo, fatto schiavo dai turchi, un gentiluomo il cui nome sarebbe stato ricordato molto più a lungo dei nomi di tanti nobili personaggi che parteciparono all'epico scontro. Quest'uomo si chiamava Miguel Cervantes, grande scrittore e autore del Don Chisciotte. Il suo illustre genio letterario ebbe a definire la battaglia di Lepanto come il più grande evento che videro i secoli.